Nessuno, in quanto Michela non c'è, non è neanche collegata.
Ok, allora procedo con l'appello.
Prego.
Canepa Giuseppe Antonio.
Eccomi.
Delle Piani Grazia.
Sì.
Di Benedetto Mauro.
Prego.
Bisio Michele.
Presente.
Bomberghi Riccardo.
Presente.
Rossini Federico.
Presente.
Paparella Michela.
Presente.
Bisio Maria Giuseppina.
Presente.
Bisio Maurizio Luigi.
Presente.
Reperto Luigi.
Presente.
Bisio Gianluigi.
Presente.
Direi che Bisio è il cognome.
Veramente.
Eh? Di solito perdiamo, con Repetto perdiamo, però
questa volta qua.
Il consiglio? No.
Allora, primo punto, comunicazioni del sindaco.
Allora, incominciamo con l'isola ecologica, proprio su sollecitazione della minoranza. A dire il vero, non ho ben capito se era una nuova interrogazione o se era un richiamo, non importa. Quello che comunque
sì, era una nuova interrogazione.
Ah, no, credevo, non sapevamo se fosse una nuova interrogazione o
è dubbio, magari si poteva chiedere, così lo inserivamo nell'ordine del giorno, ad esempio. Poteva essere cosa.
Sì, no, in effetti non sapevamo neanche se fosse stata accolta o meno, perché nell'ordine del giorno non risultava. In teoria dovrebbe, dal punto di vista formale, un'interrogazione dovrebbe apparire all'ordine del giorno.
Sì, però l'interrogazione a sua volta ha una serie di formalità, quindi quando è arrivata una mail semplice mi hanno chiesto come interpretarla, ho detto come interrogazione, non è nominata come interrogazione, sembra una cosa più interlocutoria. Quindi
il titolo della mail è interrogazione sul centro di raccolto.
Ma perché riprendeva quella precedente della...
Sì, c'è un po' di interpretazione. Va bene, ok. Va bene, basta. Qui non c'è da responsabilizzare nessuno. Solo da capirsi, basta.
In ogni caso, quello che conta è la sostanza. Gestione Ambiente ha risposto alla nostra ennesima richiesta di chiarimenti, dicendo che per quello che riguarda la progettazione del centro di raccolta di voltaggio è stata affidata questa progettazione e verrà ultimata nel prossimo mese di dicembre, al fine di portare a termine l'opera nel mese di giugno 26. Quindi questo è quanto ha comunicato l'amministratore delegato.
Che è sempre Peretti,
che è sempre lui.
Possiamo chiedere di tenere monitorata la cosa il più possibile, perché attualmente non c'è una sostituzione, cioè il cassone che è lì è praticamente raccogli una discarica, non differenzia niente lì. Quindi dal punto di vista...
Differenziano tutto giù, poi differenziano.
Ah, però mettono lì, smontano il cassone così e tolgono pezzo per pezzo? Io ho visto cosa si ci butta dentro e cosa ho già buttato, faccio un po' fatica a crederci, comunque.
Perlomeno questo è quello che ci dicono, poi...
Perché c'è finito di tutto, compreso batterie macchine, compreso taniche di colore, compreso un po' di tutto insieme, quindi faccio un po' fatica a credere che qualcuno si metta...
Taniche di colore?
Sì, l'ho buttata io, quindi ci sono, te lo garantisco.
Hai fatto un errore.
Lo so, l'ho detto, le prendi? Sì, ciao.
Se l'hai voluto fare per...
No, ho chiesto e mi ha detto di sì.
Comunque Giuseppe, quella è una risposta di ieri, giusto? Di oggi?
È una risposta, sì.
Sì, sì,
qui scritta. Una risposta scritta, sì.
Sì, perché verbalmente era una cosa che ci avevano già anticipate, magari non definendo bene i tempi, però erano state anticipate. Detto questo, passerella sull'M. Siamo all'ennesima, abbiamo detto una volta, del finita maggio, finita luglio, finita, sono ancora in corso i lavori del gas e quindi finché non tolgono il bypass non possono lavorare insieme, anche perché deve essere staffato al ponte e fare la pavimentazione e poi togliere l'area per staffare il gas, è una cosa certamente non...
Perché veniva staffato al ponte, no? Adesso
sì,
non mi ricordo più.
dopo che Italgas avrà terminato, ci vorranno ancora 2 o 3 settimane. E quindi il prossimo step, quello definitivo, sembrerebbe Natale. Sembrerebbe Natale, ma da Natale al 26 c'è poco. E quindi ci...
Quindi contiamo sul Capodanno.
Andiamo a fare i fuochi d'artificio sulla passerella. No, Natale perlomeno verbalmente è quello che ci è stato detto.
Quindi con la consegna ufficiale, dopo il collaudi vari che ci saranno, eccetera.
Poi dipende anche dal tempo, se possono lavorare o non lavorare, se non vogliono, eccetera. Altra passerella, quella sul Morsone, c'è stato il passaggio di un escavatore trasportato su un camion che ha beccato in pieno la passerella.
La pianca?
La pianca, no, sì.
Ha fatto un altro Nanni.
Beh, il Nanni è andato bene.
Così a prima vista sembrava che il danno riguardasse soltanto il tubo, la tubatura dell'acqua che passa. In realtà è riuscito a spostare di qualche centimetro, di pochi centimetri, 4 centimetri, è proprio la passerella, senza peraltro che fosse compromessa la stabilità. Si pensava che l'operazione di ripristino fosse più laboriosa, ma oggi il qui presente assessore con Gianni e con la terna hanno azzardato un movimento che ha rimesso in sede la passerella, che si era lievemente spostata. Chiaramente verranno richiesti i danni alla regione Piemonte, perché l'escavatore che è passato lavorava.
È fatto vedere da qualche tecnico che hanno certificato la sicurezza.
Era previsto che lo facesse prima di rimetterla in sede, lo farà comunque dopo averlo. Ecco, come rappresentante di questo comune in sede al Pio Istituto Galliera, volevo anche aggiornarvi sull'ultimo consiglio che è stato fatto il 2 di questo mese, perché ci sono dei punti che riguardano anche Voltaggio. Infatti, a conclusione di questo consiglio è stato deliberato un contributo di 4.000 euro, non a noi, all'ente ospedaliero Galliera, per l'attivazione di 2 borse di studio per progetti di ricerca medica riservati a residenti di Voltaggio, Bosio, Parodi e Fraconaldo. E di questo, quando saranno definiti i termini, verrà data poi pubblicità nei 4 comuni. Altra delibera, accoglimento della richiesta del comune, questa volta noi. Sapete che sono stati messi in vendita diversi appezzamenti di terreno e anche di fabbricati, la casa, diciamo, quella lì dall'asilo dell'Analena è uno di questi. Su quella casa avevamo un diritto di prelazione che non abbiamo esercitato, perché rimetterla a posto ci è sembrato troppo oneroso rispetto al valore della casa. Abbiamo invece fatto richiesta di acquistare il terreno sottostante il giardino dell'asilo, anche perché se venisse poi acquistato da qualcuno, da chiunque, dovrebbe poi, adesso c'è un passaggio tollerato da secoli, e che chiaramente anche nel momento in cui il comune ne diventerà proprietario, di questo abbiamo parlato anche col Favini, in modo tale che non ne subisse nessun contraccolpo.
Direi anche giusto, perché
infatti
è a posto, perché c'è lui, perché
infatti a posto, e quello non è cosa da poco. Non è cosa
quando arriva
sarebbe
fatiscente
come quella che ho fatto. Quindi l'intenzione è quella comunque di lasciare le cose come stanno e di lasciarlo a lui. Infine è stata accolta la richiesta del Comune del contributo, come era stato fatto l'anno scorso, di 5.000 euro per il mantenimento del tempo pieno nella scuola d'infanzia. Verrà erogato in due tranche, una entro il 25 e una nel 26. Parliamo adesso invece di aree protette. L'avrete letto sui giornali, avrete saputo che c'è stata questa vicenda della nomina del presidente delle aree protette. Cerco di essere breve perché la cosa è un po' complessa, ma cerco di riassumerla, spero chiaramente. Sapete tutti che il presidente comunque è nominato per decreto dalla giunta regionale. Tra candidati, dice la legge, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le comunità delle aree protette. D'intesa non significa che deve essere per forza accettato quello che è la proposta delle aree protette, ma ovviamente l'intesa è auspicabile. In caso di mancata intesa, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, il Presidente della Regione del Parco è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale. Lo scorso maggio eravamo stati convocati a Torino e non era stata raggiunta nessuna intesa, anche perché oltre ai 5 candidati di cui conoscevamo i nomi, erano spuntati altri 4, perlomeno numericamente, anzi solo numericamente, perché ancora oggi non sappiamo chi fossero questi 4.
Quindi c'era il numero ma non il nome.
Esatto, sapevamo che c'erano 9 candidati
rappresentati ovviamente dal territorio, immagino
5 presenti
perché se non sapevano neanche il nome, questi chissà dove arrivavano.
Infatti, e quindi non era stata raggiunta nessuna intesa, quindi la cosa era stata rimandata. A giugno a Bosio si sono riuniti i sindaci, ce l'avamo tutti meno uno, e con varie, con alcune votazioni, dopo aver ascoltato perlomeno i 5 di cui eravamo a conoscenza, che hanno presentato la loro candidatura, ci hanno presentato il loro programma, era stato raggiunto un accordo unanime, una convergenza quindi sul nome di Gianni Repetto. Dopodiché non c'era stata nessuna reazione da parte della, nessuna azione conseguente da parte della Regione, però ad agosto la Regione ha riaperto il bando dicendo che c'era stato un ritardo nella comunicazione del nominativo.
Ah, quindi hanno imputato al Consiglio del Parco il fatto di non avere espresso, sì, il loro parere in tempi
nei corretti. Tempi qualcuno obiettava sull'unanimità, che forse non era proprio, in poche parole,
vabbè, non andava bene.
Non andava bene. E quindi, bravo,
sostanzialmente era quello.
E quindi hanno riaperto il bando. Di nuovo a Bosio, poche settimane fa, abbiamo ribadito la scelta fatta a suo tempo. E la stessa cosa abbiamo ripetuto a Torino ad un'audizione in commissione alla quale eravamo stati invitati. Quindi tutto questo fino al 16 ottobre, quando la Regione ci ha convocato nel giro di pochi giorni a Torino, in videoconferenza, per prendere una decisione. A quel punto i candidati che prima erano 9 o 5 sono diventati 3, vale a dire l'attuale commissario del parco, Gianni Repetto come espressione, e è spuntato fuori il nome dell'avvocato Caviglia, del quale sinceramente, come ho detto in quell'occasione e ribadisco oggi, non conoscevo e non conosco nulla. Non è stata presentata nessun programma, nessun progetto. Si è votato su questo avvocato Caviglia. Chi era favorevole o contrario all'avvocato Caviglia? A questo punto ci sono stati tre sindaci che si sono astenuti con diverse motivazioni. Cinque di noi hanno confermato Gianni Repetto e altri cinque invece hanno cambiato il loro voto a favore di Paolo Caviglia.
Scusami, per precisione, Giuseppe, nella prima riunione si era in 10.
10 eravamo?
10 perché hai parlato di sindaci, ma c'era il presidente, la provincia mancava,
sì, comunque,
quello e quello delle aree interne, della comunità.
È vero. Ora, è chiaro che a questo punto la decisione, la palla passa alla regione, ma mi sembra abbastanza evidente quale potrà essere la discussione. La decisione. Devo aggiungere anche che in seguito a queste votazioni ci sono stati un po' di malumori, richieste di chiarimenti in seno all'Unione Montana Valle Borbera spinti, con situazioni non del tutto chiare, abbastanza spiacevoli perlomeno nella loro gestione, in quanto la Valle Borbera spinti è stata convocata a partecipare alla votazione soltanto per la presenza di Voltaggio. E quindi forse sarebbe stato auspicabile che si allineasse alle posizioni di Voltaggio, visto che era l'unico tra i comuni della Valle Borbera spinti interessato.
E come si è espressa?
Si sono espressi con l'avvocato Caviglia.
Come quello.
Questo in quella sede. Poi dopo forse qualcuno ha detto che era stato frainteso, che in realtà il voto non era un voto, era un'astensione. Eh sì, perché poi dopo ci sono state delle reazioni anche all'interno dell'Unione e quindi. Però questo a noi direttamente interessa fino a un certo punto, perché la nomina di questo presidente, 99 su 100 sarà l'avvocato Caviglia, contro il quale non abbiamo nulla, sia chiaro, però
non è espressione però, del territorio.
Non lo conosciamo, perlomeno magari.
Sappiate che è l'amministratore unico di Cinque Valli.
Sì.
Ah, lui?
Quindi Pierre Vladlesi.
Che durante la riunione del CSR ha detto: non riesco più a fare il mio lavoro a causa del Cinque Valli.
No, io se posso dire una cosa, mi dispiace per Gianni perché per me è un amico e indipendentemente dal fatto che sia per me un amico, è la persona giusta al posto giusto.
Su questo eravamo tutti d'accordo. Sarà comunque nel Consiglio del Parco perché è stato proposto da Bosio
bene
consigliere e questo ci fa comunque piacere. Però diciamo che è stata una nomina quantomeno
la politica regionale non voleva metterci su
di Vignola. È stato sindaco di Vignola.
Ah già, sì, è stato sindaco di Vignola. È vero.
Filo rosso, cioè. È normale. Sì.
Questo è, no, è questo è quanto.
Vabbè, detto no, vedo sul politico.
No,
filo,
no,
non è un filo rosso di collegamento.
No, ma si capisce perché magari
non con Vignole, no?
No, 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 anzi.
Vabbè, però con la Val Borbera sì.
Sì,
sì, contenti magari non si possono neanche. Però una caratteristica che carrega Ligure, che è interessato, è uno di quelli che ha votato Gianni Repetto. Che ha rifiutato Caviglia.
Però quindi vuol dire che ai piani alti ci voleva Caviglia.
Poi si interpella il territorio e se il territorio dice come vuoi tu, bene, se no il territorio non va bene.
Fa una grida.
Ma questo è, diciamo... Sì, è un modus operandi solito.
Sì, diciamo che poteva essere gestita molto meglio, no? Cioè, potevano raggiungere lo stesso risultato.
I bravi raggiungono lo stesso risultato facendo credere all'altra parte. Dice,
bravi.
Però un peccato perché, come dicevi tu, Gianni sa quello,
no, era l'uomo giusto.
Sa quello che fa.
Sa quello che
quanti
fa.
Anni sono che si occupa del fare.
È capace, ha idee.
Va.
Così. Speriamo che riesca comunque a trasmetterle. E a...
Quantomeno riesce a non far fare delle minchiate, scusate il termine.
Sì, sì.
Scusate il termine.
o questionario medico, laboratorio medico. Intanto ribadiamo che era un questionario così consultivo e certamente non si trattava di un referendum, non bisognava, oltretutto hanno risposto un centinaio, poco più di 100 su oltre 300 assistiti, però una sua valenza ce l'ha. La maggioranza degli utenti che hanno partecipato frequenta l'ambulatorio in maniera assidua, mensilmente o sporadica. Soltanto l'1% è tra quelli che lo frequentano in modo molto assiduo. Questo può essere un bene, perché la gente non sta così male ai fini della consultazione, quindi, però magari è un dato da rilevare. Una percentuale consistente si dice soddisfatta o molto soddisfatta della polizia e dell'accessibilità. Circa un terzo auspica un miglioramento dell'orario di apertura, ma questo era evidente, come evidente che non dipende certamente dall'amministrazione, anzi, considerate le situazioni di tanti altri comuni che sono sprovvisti dei medici di base, forse non possiamo lamentarci sotto questo aspetto. Gli ultimi due quesiti hanno visto una divisione pressoché equivalente tra coloro che non gradiscono l'attuale collocazione e ne auspicano uno spostamento e coloro che al contrario sono favorevoli alla sua permanenza in cima al paese. In pratica abbiamo un metà e metà, forse una leggera, ma proprio si conta sulle dita di una mano la prevalenza di una rispetto all'altra. Chiaramente terremo conto di quanto è stato espresso, anche se a queste considerazioni ne dobbiamo aggiungere una che ovviamente non abbiamo compreso nel questionario, perché forse l'avrebbe orientato in un certo senso, e cioè che l'attuale collocazione comporta alle casse comunali un esborso di circa 3.000 euro annui per il riscaldamento. Quindi questa è una considerazione che chiaramente terremo conto quando si tratterà di valutare, visto che una metà della popolazione, perlomeno di quelli che hanno risposto, sono favorevoli, un'altra metà non lo è, quindi più o meno le cose si equivalgono. Edifici comunali. Il 17 ottobre si è conclusa la manifestazione di interesse che era stata resa pubblica per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici comunali, cioè la sala di sotto e la casa anfosso. Sono state ammesse alla gara 10 ditte e a questo punto inizierà la procedura per individuare il soggetto a cui affidare il lavoro in base alle offerte che perverranno. Una buona notizia è quella che riguarda i defibrillatori, che grazie ai contributi della Croce Rossa e della Polisportiva siamo riusciti a permutare quelli che c'erano con altrettanti nuovi e sono stati collocati in due teche, una a scuola e una qui nell'atrio del condominio di Palazzo Spinola. Ringraziamo anche il condominio per avere così concesso di poterlo collocare senza nessuna storia, senza nessuna obiezione. Sentieristica. I sentieri urbani, il circuito urbano dei sentieri verrà completato in primavera. È stata concordata la segnaletica da apporre, però ci sono stati dei ritardi nell'esecuzione dei lavori che sono dovuti anche a particolari situazioni personali degli esecutori che si sono trovati nell'impossibilità di completare, per motivi appunto personali, di completare alcune opere tipo il muretto che c'è qua dietro. Per i 50 chilometri invece quello sarà ultimato entro dicembre, almeno questo è quello che ci è stato riferito. Situazione quasi finito. Situazione vasca, Le opere di Ilia Lavasca sono praticamente ultimate o comunque ultimabili in breve tempo. Quello che invece è più problematico è il collegamento per la gestione delle valvole e il collegamento con il castello, perché il segnale è un segnale ballerino, non è affidabile, e quindi questo renderà necessaria la posa di un collegamento in fibra che verrà posizionato, però non interrato, dico bene?
Ci vuole un altro, non abbiamo i soldi.
Infatti, perché non ci sarà.
In merito, questa poi ne parliamo, sì, però in separato, cioè no, all'interno del Consiglio, perché potrebbe esserci una soluzione, sai già di cosa sto parlando, probabilmente.
Va bene.
Se è percorribile, secondo me, ne varrebbe la pena. Però.
Allora ne parliamo. Infine, l'invito è quello per chi è disponibile a partecipare il 4 novembre alla celebrazione della giornata dell'Unità Nazionale dei Caduti qui nell'atrio verso le 10 dopo la messa, che ci sarà alle 9:30, e se il tempo lo permetterà andremo poi, come l'anno scorso, in un piano della rimembranza a porre con i bambini della scuola a porre le coccarde tricolore.
Scusate, ma mi sta chiamando mio figlio da Livorno.
Mi rendo conto che essendo una giornata lavorativa diventa pure difficile per chi lavora poter partecipare. Direi che con le comunicazioni avrei terminato.
Okay. Secondo punto, approvazione verbale in seduta precedente. Allora, comunicazione del sindaco, interrogazione urgente ex regolamento Consiglio Comunale articolo 16, articolo 44,12 sul centro di raccolta già isola ecologica, approvazione verbale in sedute precedenti, ratifica della variazione al bilancio di previsione 2025-2027 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 31-2025 del 21 luglio 2025, sensi articolo 175,4 del 267 del 2000, verifica della salvaguardia degli equilibri di quell'articolo 193 del 267 del 2000, assestamento generale del bilancio sensi articolo 175,8 del 267 del 2000, approvazione del regolamento per l'attuazione della disciplina della compensazione tra i crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. Passare a voi.
Sì, immagino che no, se ci sono osservazioni da fare su queste, altrimenti passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
C'è Maurizio di Grano.
Io devo tenerne conto. Non so,
sì,
se volete aspettare.
Aspettiamo che arrivi.
Se non avete problemi,
sì. No, tanto
no.
Ci vorranno gli orari contingentati per fare telefonate ai figli da
sì.
Giorno.
Sì.
Sui verbali possiamo anche andare.
Boh, sì, non è
fatto se si assenta. Se assenta, magari dal verbale lo metti.
Se
i verbali seduto.
Si è allontanato perché quando uscite non vi vedo, devo segnarlo. Quindi io ce l'ho segnato.
Ma sì,
sì, dai.
Sì, no, vabbè.
Non credere in evitare.
Zero, favorevoli 9, contrari 0. Ok.
No, è arrivato,
sta arrivando, guarda. Mi ha scritto, lo facciamo cancellare.
Va bene.
Dottoressa.
Avete osservazione sui verbali della seduta?
No, assolutamente. Tutto posto.
Va bene.
La metto come votante.
Sì,
okay.
Sì.
Aspetta un secondo. 10. Terzo punto, approvazione documento unico. Programmazione semplificata, periodo 2026-2028, articolo 170,1 del decreto legislativo 267 del 2000.
Sì, questo documento era stato inviato a tutti quanti a fine luglio. In ogni caso credo che sia opportuno, perlomeno nella sua parte generale, un piccolo excursus. Mi chiede se vuoi...
Va bene. Allora, il DUP è il documento di programmazione, il documento unico di programmazione per i prossimi 3 anni. Come diceva Giuseppe, per la prima volta in assoluto è stato presentato ai consiglieri il 31 luglio e qui bisogna fare un plauso a Katia, veramente, perché è la prima volta che riusciamo a dare questa data. Avremmo dovuto da normativa anche approvarlo in consiglio, arrivando a quella data abbiamo ritenuto che, saltando quella data lì, ci fosse tutto il tempo necessario per i consiglieri di leggerlo e portare alla discussione al primo consiglio utile. È un DUP super semplificato, perché è fatto fino ai 2000 abitanti, ma pur essendo semplificato necessita comunque di parlare di quella che è la gestione dei servizi, di quello che è le scelte finanziarie, le scelte, diciamo, tarifarie, okay? La gestione del personale e dell'ente e le opere, gli investimenti, le opere pubbliche. Il tutto nel rispetto della finanza pubblica, delle normative della finanza e del piano dell'urbanistica, tutto quello che riguarda l'urbanistica. Nella prima parte di questo, le scadenze, come dicevamo luglio, entro il 15 novembre, con la presentazione del bilancio, se si ritiene di dover fare delle modifiche, la Giunta approverà delle modifiche che poi verranno discusse a fine anno, entro fine anno, con il bilancio previsionale 26-28. Nella prima parte il documento mette in risalto quello che è il che sarà per 5 anni la parte uguale, perché è il programma elettorale della nostra amministrazione, no? Quello presentato lo scorso anno in appoggio alla presentazione della lista, e quindi quello lì rimarrà per 5 anni la parte importante. Dopodiché fa un escurso su quello che è l'aspetto della popolazione, del territorio e dell'ente stesso. In merito alla popolazione, avrete visto che i numeri sono numeri non bellissimi, nel senso che a fronte dei 659 abitanti al 31-12, ben il 34%, quindi diciamo un terzo per semplificare, sono over 65, mentre la quota parte sotto i 30 anni è il 17%. Quindi abbiamo la fascia, quella che viene definita dal documento la fascia lavorativa dai 30 ai 65, che rappresenta il 50%. Quindi con questi numeri chiaramente la discesa degli abitanti diventa inesorabile, a meno che non ci siano delle forme di immigrazione tali da poterci consentire il ripristino di queste dipendenze. D'altro canto l'abbiamo visto anche nel rendiconto, che la differenza tra nascite e morte era chiaramente a favore dei morti, mentre sull'immigrazione aveva consentito di passare da 657 a 659 abitanti. Per quello che riguarda invece, chiaramente nella parte viene indicata tutta la parte dei servizi, e da questo punto di vista c'è una sostanziale conferma dei servizi esistenti. Per quello che riguarda il piano tariffario e quindi l'aspetto delle tariffe, noi abbiamo principalmente l'IMU. Allora, sull'IMU, essendo questa al valore massimo previsto dalla legge, nessuna variazione in aumento, ma non vi è neanche la possibilità di fare nessuna variazione in diminuzione,
perché ahimè è l'unica risorsa che ci consente di portare avanti i servizi. Una cosa che noi stiamo facendo e abbiamo previsto ancora di implementare maggiormente è la riscossione, fondamentale per poter gestire i soldi, perché ve lo ripeterò anche nelle prossime sedute, il concetto del fondo di dubbia esigibilità ci sta condizionando pesantemente la disponibilità delle risorse a disposizione per i servizi e per le attività che potremmo fare. Come avevo anticipato, a fine anno scorso, noi abbiamo fatto il 2019 e il 2020 gli accertamenti per l'IMU, stanno partendo adesso invece gli accertamenti per l'IMU per una quota rimanente del 2020, il 2021, 22 e 23, in modo da consentirci di portare a inizio 2026 un'integrazione di somme più piccole, di somme minori del 21, 22 e 23, ma entro il 26 di fare il 24 e il 25, in modo tale a livello strategico di arrivare nel 2027 con gli accertamenti dell'anno precedente. In merito invece alle entrate extratributarie, noi principalmente quelle sono di più, ma le principali sono quattro: abbiamo gli acquedotti, abbiamo i cimiteri, abbiamo il fotovoltaico e la mensa scolastica. Parto di in fondo, la mensa scolastica, sapete benissimo tutti che è un'entrata che garantisce una minima copertura della spesa. Questa ha dei balzelli chiaramente legati al numero dei bambini che ci sono. Quest'anno ci sono un po' più bambini nell'asilo, quindi potremmo avere un'entrata maggiore. Ma
quanti sono quest'anno?
16. Ma rischiamo anche che con le assenze, visto che noi facciamo pagare solo in presenza, quindi di avere i numeri simili. Analogamente il fotovoltaico porta i numeri degli ultimi anni, in base a quella che è la produzione di energia prodotta dall'impianto, i numeri sono sempre più o meno gli stessi, balzellano tra i 14 e i 15 mila euro. Per quello che riguarda il cimitero invece, anche qui si è attivata un'azione di forza, diciamo così, nei confronti di tutti i loculi che erano in scadenza, per cui abbiamo segnalato alle persone, ai parenti, la bellezza di 72 loculi scaduti.
Che ci sono gli avvisi di scadenza.
Scaduti con scadenza. Tenete conto che era un'attività che era stata fatta nel 2017, dopodiché non è stato più fatto niente, e quindi abbiamo avuto un accumulo di chiaramente un numero
sufficiente.
No, non chiamiamolo strato perché non mi piace proprio, perché è proprio una chiusura contrattuale. Dopodiché ognuno è lecito, lo anticipo, perché noi forniremo comunque un servizio da parte di una impresa di pompe funebri che darà dei prezzi e delle condizioni. Chiunque sarà libero di scegliere chi vorrà, noi diamo un'indicazione. E
ma c'è una convenzione? No,
un prezzo di riferimento. Questo, cioè, voglio dire, se uno mi dice costa 100, io te ne propongo uno costa 100 per aiutarti, dopodiché se trovi uno che costa 50 o uno che ti piace di più a 200,
libero
chiaramente di fare. L'obiettivo chiaramente è quello.
Non credo più una cosa: quelli che, diciamo, fuoriescono dai loculi finiscono in campo comune, no?
No. Allora, considerato che l'esperienza del 2017 ha visto che la mineralizzazione non era avvenuta e 22 si sono dovuti interrare nuovamente, quelle 22 croci che ci sono.
Discorso no, eh?
Siamo in argomento.
No,
molti vengono cremati. Okay. Quindi tu puoi fare, oppure vengono estumulati e le ossa possono essere messe nei ossari, oppure nell'ossario comune.
Quindi non è previsto un campo comune per nessuno, anche in corpi integri.
No, cioè, vi faccio un'ipotesi, non c'è di parenti. La salma è integra perché
nei non parenti, in considerazione del fatto che i loculi voti sono tanti e sarebbe una spesa del comune,
si trova poi a locare,
anche perché magari col tempo beh, invece, e questa è l'attività diciamo legata ai cimiteri, per quello che riguarda invece l'acquedotto, come avevamo anticipato a suo tempo, non sono ancora usciti i bollettari perché abbiamo ritenuto di dare priorità agli accertamenti dell'IMU. Sono state variate le tariffe, sono state ritoccate le tariffe nell'ambito di un sesto dei valori decretati dall'atto 6. Quindi
si possono toccare adesso?
Sì, perché
c'è stato un momento che non si poteva toccare.
Si possono toccare tranquillamente, basta stare nei limiti imposti dall'atto. Sicuramente in questi dovrà essere previsto una revisione ancora delle tariffe, soprattutto per scopi industriali. Tanto per fare un esempio, è stata richiesta una quantità di metri cubi d'acqua da Leni per la SNAM, che non è giusto che venga pagata come quello che deve berci o lavarsi la faccia. Quindi voglio dire, quanti metri cubi?
1.600
lavorazione di una vasca.
1.600.
Quindi volete metri cubi, ma di accumulo per l'antincendio?
Per quelle che sono le entrate in conto capitale, chiaramente non ci sono più i contributi dello Stato, perché il governo ha rimosso i contributi per i piccoli comuni. Dobbiamo accontentarci di quello che sarà la parte rimanente di RFI, quello che ancora dobbiamo fare. Abbiamo un po' di fondiato e proprio al fine di poter utilizzare una quota parte delle entrate, delle alienazioni, dei loculi, è stato previsto una manifestazione di interesse di terreni in modo tale che possano essere affittati per il taglio della legna, al fine di fare entrate correnti e poter destinare una percentuale più elevata delle entrate di alienazione dei loculi veramente sugli investimenti. Se vi ricordate, quando ero sindaco dicevo che gli investimenti si fanno sui morti, ahimè è così, perché senza i contributi dello Stato
quanto valevano i contributi?
Erano da prima 83, poi passati a 58, adesso a zero.
Vabbè, 58 erano.
Beh, 58 tutti gli anni ti consentivano di fare delle attività di un certo, no, chissà che cosa, ma di un certo livello. Quindi, e quindi le uniche entrate possibili sono quelle relative alle lavori urbanistici, ma qui case non ne costruiamo, come sapete benissimo, e quindi l'unica possibilità è quella dell'alienazione dei loculi. Per quello che riguarda chiaramente invece le opere pubbliche, in merito a queste entrate correnti, abbiamo il termine dei lavori di RFI, le ha citati poc'anzi Giuseppe, abbiamo i fondiato, quelli ancora tuoi che gestivi e i prossimi in attesa delle schede. E basta, direi, scusate, e basta. Per ciò che riguarda invece la parte di programmazione sul personale, è previsto per il 2026 l'assunzione del secondo cantoniere, operatore esterno. Tenete conto che nel 2025 noi abbiamo usufruito di un tirocinio che ci ha consentito, un tirocinio di 10 ore alla settimana, che ha dato una mano a Gianni, e soprattutto abbiamo avuto una persona che ha dovuto svolgere lavori socialmente utili di 150 ore che ci ha consentito di fare delle attività, soprattutto per lo svuotamento dei bidoni. Questa attività terminerà il 15 novembre, quindi dal 2026 ripartiremo completamente da zero, non li abbiamo tutti i giorni quei lavori socialmente.
Ma faccio una domanda, il secondo operatore esterno a mezzo concorso o attingendo da...
No, cercando di attingere o dalla mobilità o dalle graduatorie
esterne. Già fatto.
Segretario pre e segretario attuale.
Si rifiuta di fare concorso.
No, ci sconsigliano, ci sconsigliano veramente, vivamente di fare il concorso.
Ma per costi o per questione di tempo, attenzione?
Entrambi, cioè è un'attività molto lunga a livello burocratico, di passaggi che bisogna fare, di tempistiche da rispettare e quindi anche da dati da produrre proprio. È necessaria anche la nomina della commissione, comunque esaminare i candidati, cioè è un'attività...
È un percorso lungo, questo sicuramente.
E siccome diciamo l'ordinamento ti dà la possibilità di accelerare i tempi e di non impegnare comunque i dipendenti che poi se ti fanno quello non ti fanno altro, è chiaro che è meglio sfruttarli, per una volta che l'ordinamento riesce a un minimo a facilitarti, è chiaro che se poi non ci sono le graduatorie disponibili, i comuni non ti fanno attingere dalla
graduatoria. Potrebbe essere chiusa la graduatoria.
Rifiutarsi o la mobilità non ti dà risultati, è chiaro che vai col concorso, cerchi di andare.
Ed eventualmente la persona che si andrà a scegliere, a selezionare, cioè si ha, non so, c'è una graduatoria aperta, il 14esimo.
No. Cioè, primo dei non eletti,
che è il 14esimo in questo caso, no? Magari. E non mi piace, passo al 15esimo, no?
Ti tutti.
O prendi il 14esimo o cambi gradasso,
cioè non è proprio banale.
Non è banale, però...
Non è proprio banale, perché poi rimarrà quel signore lì quando Gianni è andato in pensione.
Sì, però Maurizio, tieni conto che quello lì ha già subito un esamino da concorso. No, nel senso che a volte, non sempre, quelli che ti piacciono.
No, ma non è questione
che possono piacere.
Non è che questione
no, ma hai ragione.
Quando esci dalla graduatoria... comunque fai un colloquio, fai cioè, qualcosa di conoscitivo, poi se a te amministrazione non piace
posso poi tornare indietro?
Sì, cioè, nel caso però lui almeno non perde il posto, okay? Perché se si rifiuta lui di venire qui, di accettare
io una volta assunto questo ce l'ho.
L'amministrazione può dire ok, no, non mi piace, lui si tiene il suo posto e io vado a fare il
dopo che ho assunto?
Che l'hai valutato.
L'ho valutato, okay.
Perché lui
però non posso scorrere la classifica
fino a trovare guarda, lui ha quel diritto. Lui ha quel diritto.
Sì.
Allora,
anche se comunque ci sono i 6 mesi di prova, diciamo così, e quindi quelli è un po' più semplice nel caso recedere.
In quel caso c'è ancora la possibilità per dirci.
Io, sì, cioè, adesso ovviamente lei ha contezza di quello che vuol dire imbastire un concorso e quindi con tutti gli annessi e connessi, ma se si potesse, ma non è così, avere un qualcosa di un pelino più leggero, sarebbe meglio che si facesse all'interno del comune una selezione di un personale avere un concorso per comune di voltaggio per una figura che è l'operatore esterno, cioè farlo noi il concorso.
Mm-hmm. Sì, che tu dici,
secondo me, da un'altra parte. Poi se lei mi dice che è una cosa che ci bisogna perderci 10 anni, allora.
Però nello stesso tempo, Maurizio, tu sai benissimo che a quel concorso può partecipare chiunque.
Va benissimo, perfetto, ma quello non... Ma cioè, no, i criteri devono essere selettivi in modo tale che poi possa vincere chiunque, ma chi ha passato la griglia è uno bravo, tutto lì.
Facciamo un esempio: il comune di Parodi ha fatto un concorso da pochissimo tempo
dove ne hanno assunto un concorso per un 30 ore dove hanno assunto il
esterno.
Esterno. Dove hanno assunto il primo e ci sono 4 in graduatoria perché gli altri li hanno, cioè, lasciati. Il secondo potrebbe essere un poi c'è il modello ancora della mobilità, perché sulla mobilità dobbiamo ancora, cioè il segretario
quindi si può attingere alla lista di mobilità personale che ritieni con le caratteristiche giuste,
no, che può proporsi non in mobilità, che può proporsi perché sta lavorando presso un altro ente pubblico.
Ah, ok, è lui che decide, lui chiedo decide, mobilità,
chiedo di essere. Comunque, per concludere invece su quelle che sono le attività che in qualche maniera, soldi permettendo, noi dovremmo fare, ci sono sicuramente le attività sulle acque parassite per la fitodepurazione. Apro e chiudo la parentesi, non sta funzionando. Okay? E quindi,
l'acqua che esce è pulita.
Sì,
apparentemente, poi non so perché
non sta funzionando, e quindi in base a quello che ci ha detto il collaudatore funzionale, dobbiamo fare delle attività di misurazione di portata e di carotaggi nel sistema. In questo momento, con costi elevatissimi, stiamo cercando altri preventivi perché non abbiamo più soldi, niente su quella scheda, quindi dobbiamo recuperare questi soldi dalla
banca. Carotaggi sull'asse fognario?
Carotaggi nella vasca della fitodepurazione.
Non capisco cosa serve.
È per verificare se sono state utilizzate le ghiaie e i materiali previsti dal progetto.
Ah.
Perché ci sono stati casi in cui sono stati utilizzati ghiaie di natura diversa da quella.
Quindi adesso bisogna bucare,
sì.
Mandare giù la telecamera,
oppure
pescare. Ah, ecco, proprio il cartaggio si tira fuori la carota e si vede se gli strati sono adeguati.
Introdurre un misuratore di portata elettromagnetico in entrata e in uscita. Quindi sono un po' di
misuratore di portata elettromagnetico, ma se c'è più portata del dovuto, perché ci sono delle entrate non.
Allora, la tematica è questa: che di fatto le entrate in certi periodi dell'anno, tipo quest'estate, non sono state più elevate dei 1200 abitanti equivalenti. Quindi si vuole dimostrare che, nonostante, o meglio, il collaudatore funzionale vuole dimostrare. Vuole verificare l'effettiva portata in entrata, visto che da progetto era prevista fino a 5 volte 5 QM, che sono i 1200 abitanti equivalenti, ed è per quale motivo i livelli si alzano talmente tanto da usare dei troppo pieni che non fanno passare. Fortunatamente abbiamo un'acqua dove le acque parassite, probabilmente dovuto a qualche
la mettono già a posto,
rottura, la puliscono, e quindi non abbiamo problematiche di natura ASL. Okay? Abbiamo le problematiche idrauliche, però
l'uscita è in regola.
L'uscita è in regola, quello che esce. Dopodiché abbiamo una serie di interventi pilotati sul miglioramento dei giochi dei bambini, ne parleremo anche nelle prossime variazioni, perché una parte di queste cercheremo di farli già quest'anno o comunque nell'inverno con il bilancio 2025. È necessario intervenire perché sui bagni pubblici, perché effettivamente abbiamo un servizio all'utenza esterna quantomeno
non di migliore,
poteva star meglio. Migliorie sicuramente, l'obiettivo è migliorare l'aspetto degli uffici, perché ne abbiamo veramente tanto bisogno, per non parlare dell'archivio, degli archivi che hanno necessità di interventi in maniera massiva. Dopodiché questo è tutto, siamo a disposizione per eventuali domande.
Io ho una domanda sulla missione 9, sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente. Ho visto delle cifre importanti come stanziamento 2026-2027 per la difesa del suolo, 250.000 euro per il 2026, 570.000 per il 2027.
Chi missione 9,
allora
missione 9,
quelli lì sono gli 825.000 euro che sono quelli legati ai ponti. Se voi andremo,
quindi ancora quelli di RFI,
se noi no, quelli legati ai famosi, quella dove è stata fatta la progettazione dalla vostra amministrazione, okay, e dove è stata finanziata la progettazione, e deve noi, noi abbiamo partecipato ad un bando, poi lo vedremo nella variazione 49, vedremo che quei famosi 825.000 euro hanno subito un cambiamento, perché e sarà uno dei motivi per cui si dovrà fare una revisione del DUP proprio entro il 15 novembre, perché nel bando il cronoprogramma ha sviluppato questo progetto in 3 anni, quindi avrete visto meno 825 più 300 più 300 più 300, okay? Quindi quella era la voce. Il fatto che fosse su quella missione, poi dopo magari...
non avevo collegato.
No, no, ma è facile non collegare, perché quelle tabelle di missioni sul DUP, ahimè, io non le metterei, però non lo faccio io, lo fa giustamente la ragioniera, e ha ritenuto che fosse il caso di introdurre. Alcuni non lo fanno, alcuni altri lo mettono, e quindi è così, descritte così. Guardate che io da quella parte lì ho sempre detto una cosa, visto che il DUP lo si approvava notevolmente in ritardo rispetto a questa data qua. La parte delle entrate è facilmente comprensibile e discutibile, la parte delle uscite si capisce un poco. E quindi cioè, non si evince qual è la strategia di fatto. Però sappiate che, ahimè, i soldi sono talmente pochi che si continua a galleggiare su quella che è la gestione corrente, diciamo, principalmente.
Sì. Altri interventi? Precede la votazione?
Chi è favorevole? Chi? Ho visto l'esitazione. No. Chi si astiene? Chi è contrario? Ok.
Primo punto, ratifica della variazione al bilancio di previsione 2025-2027 adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione 43 dell'11 settembre 2025, in sensi del 175,4 del 267 del 2000.
Sì, adesso abbiamo una serie di ratifiche, di delibere, di variazione di giunta. La prima, la 44, riguarda la prosecuzione 43. La prosecuzione della convenzione del tirocinio di inclusione sociale con l'Istituto Santa Chiara, che viene esteso dal 15 di settembre fino al 30 di giugno 26. L'onere è a carico della Regione Piemonte, quindi si tratta, è qualcosa che verrà rimborsato, speriamo presto,
sono 150
sono
sostenibili,
infatti. Li votiamo uno per uno, sì?
Sì,
certamente sì, quindi chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario?
Ratifica della variazione al bilancio di previsione 2025-2027 adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione 44 del 23 settembre 2025, sensi del 175,4 del 267 del 2000.
Sì, questa sia la 44, che riguarda la spesa per l'affidamento del servizio di prolungamento educativo presso la Scuola dell'Infanzia, su presentazione di offerta a seguito di manifestazione di interesse, il cui importo complessivo ammonta a poco più di 12.000 euro. Di queste, 4.000 riguardano l'anno scolastico 25-26, da settembre a dicembre, ed è coperta con parte delle entrate derivanti dalla serata benefica organizzata dalla Proloco
e dalle offerte spontanee, il cui ricavato complessivo ammontava a 6.300 e passa euro. I restanti 8.000 euro per il periodo gennaio-giugno 26 sono coperti con un trasferimento da parte degli amministratori comunali della quota di indennità erogata dallo Stato per l'annualità 26. Questo anche in attesa che venga poi erogato quello di cui parlavamo prima. Dato atto che la differenza del ricavato di 2.300 euro viene accantonata e vincolata per spese scolastiche, sempre relativamente allo scopo.
Arrivo?
Sì, certo, prego.
Ok, favorevoli?
La vedo distratta.
Ma perché io sono mancina? Ho paura che non si veda la mano.
Così non l'alzo.
Tieni la
prima l'alzo così, poi faccio
Spienuti. Contrario. Okay. Altra ratifica della variazione al bilancio di previsione 2025-2027 adottata dalla Giunta Comunale con deliberazioni 46 del 26 settembre 2025, sensi del 175,4 del 2021.
Questa riguarda purtroppo un evento poco piacevole che è capitato a un nostro concittadino che è risultato essere in condizioni tali di indigenza, certificate dal CSP, per cui non era possibile per lui, che non aveva neanche eredi, sostenere le spese per il funerale, e quindi si è dovuto procedere a un funerale sociale che ha avuto come importo una spesa di 950 euro.
Ecco, qui io vorrei dire semplicemente una cosa, che questo valore è stato un valore che ci è stato concesso dall'impresa pompe funebri
di favore.
Di favore, considerato che le alternative che noi abbiamo chiesto erano ben
oltre,
ben al di sopra,
tre volte
minimo,
tre volte
ma il 50% più sicuramente,
volevo molto di più,
il però tutto
certo.
Senza manifesti, senza
basico
proprio, però c'è stato,
che poi alla fine
esatto,
sì. Dovrebbe essere
da legge, no, questo ci ha aiutato notevolmente perché
certo. Abbiamo votato?
No,
perché poi parlando. Non... Allora, chi è favorevole? Chi è contrario e chi si astiene?
Ratifica della variazione al bilancio di previsione 2025-2027 adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione 49 del 16 ottobre 2025, sensi del 175,4 del 26,1.
Questa è la 49 che riguarda una compensazione tra maggiori spese e minori spese per un totale di 1.350 euro per adeguamento di alcuni capitoli che risultavano incapienti. Ci sono ad esempio 450 euro per l'ambulatorio medico, sempre per le spese del gas, e 900 per lo smaltimento di rifiuti. Per il materiale, per lo smaltimento di rifiuti, l'acquisto di sacchetti e materiale per la paletta, per okay. L'acquisto dei braccetti che prendevano olio.
Due flessibili.
Ok, quindi non sapevamo a cosa si riferisse.
No, due flessibili della paletta.
La paletta, ok.
Anche qui, chi è favorevole? Chi si astiene? E chi è contrario?
Variazione al bilancio di previsione 2025-2027.
Sì, questa è un po' più articolata, in parte la troviamo in premessa e poi ci sono anche altre voci. Michele, se vuoi illustrare tu questa. Ma l'avevo messo. No, l'avevi già messo lì. Sì, ce l'ho messo. Allora, in parte abbiamo più entrate e più spese relative a 3.467,81, che è un fondo speciale per l'equità dei servizi sociali. Soldi che ci vengono dati e che noi giriamo direttamente al CSP per l'attività. È una novità di quest'anno perché questi soldi venivano messi nel calcolo di quanta IMU ci dovevano dare sui fondi di solidarietà, quest'anno li hanno tenuti separati e quindi diciamo così, li abbiamo dovuti gestire in maniera diversa. Poi abbiamo più entrate più spese per quello che riguarda i centri estivi, perché ci hanno dato 497,98 per i centri estivi, e quindi più entrate e più spese. Poi abbiamo una serie di maggiori spese inserite a bilancio, che poi vedremo di capire come copriamo. Ci sono il taglio dell'albero dei giochi, che vale 1.220 euro, poi ci abbiamo la sostituzione delle gomme della Panda a 350, abbiamo la rimozione della neve dell'abitato per 1.000 euro, le avevamo, erano stati messi nel bilancio, poi rimossi per fare delle altre variazioni. Adesso siamo costretti per forza di cose a metterli dentro.
Abbiamo che non nevichi, perché se nevichi...
No, ma allora di fatto tu sai com'è l'esperienza, noi si fa poi il calcolo alla fine dell'inverno, quindi nel 2026 ci sarà la quota importante, anche perché è stata introdotta ha chiesto l'introduzione del fermo macchine, quindi quel calcolo verrà fatto alla fine della stagione. Poi abbiamo il rimborso di spese per utilizzo di dipendenti di Fraconalto, che vale 345 euro. Poi abbiamo spese per svuotamento cestini, quel famoso calcolo tra metà novembre e fine dicembre della cooperativa sociale, che vale 500 euro. Poi abbiamo energia elettrica per l'illuminazione pubblica, anche questo capitolo carente, 1.000 euro in più. E qui apro e chiudo una parentesi velocissima, anche perché l'impianto fotovoltaico
non funziona,
ok, per cui tutto quello che doveva essere un beneficio su Via dell'Amore è pari a zero.
E lì se ne riesce ad arrivare a una lì, o...
lì non so se riusciremo a arrivarne a una. Tenete conto che non riescono ad avere il riconoscimento della garanzia sulle batterie e sull'inverter dai fornitori cinesi. Tenete conto che voi sapete benissimo tutti che noi stiamo
chiedendo... Non da un rivenditore qua?
Eh?
Non presi da un rivenditore?
No, è un rivenditore. Per risponderti rispondono i cinesi direttamente. A fronte di domande continuano a fare...
Il cinese.
Tenete conto che noi siamo di fronte anche a una garanzia che noi richiediamo su un impianto che ahimè è stato allagato. Okay. E quindi già se lo superiamo... dobbiamo leccarci le dita, se no ogni batteria, che sono tre, che non sono funzionanti, valgono 2.000 euro l'una. Quindi speriamo di metterci una pezza, però al di là di mettere una pezza sappiamo che fino adesso un euro di energia elettrica in meno non l'abbiamo potuta utilizzare. Poi abbiamo la manutenzione degli impianti di illuminazione con 250 euro, abbiamo i servizi informatici e telefonici, un aumento di 3.000 euro, poi abbiamo il metano, ancora ambulatorio medico, è una seconda variazione che abbiamo dovuto fare di 600 euro, 2.200 invece per il peso pubblico. Diciamo che il peso pubblico non era stato tarato da circa 20 anni probabilmente.
Quindi un chilo, dai. Un chilo sempre un chilo.
No, no, purtroppo,
purtroppo no.
Purtroppo, diciamo lo piano.
C'era una discrepanza.
C'era una discrepanza. Un belino.
C'era una discrepanza.
Quindi, era necessario metterla a posto, regolare meccanicamente, ed è stata proposta anche l'introduzione di della lettura digitale in modo tale da facilitare la cosa. I costi sono principalmente dalla parte meccanica, quelli elettronici veramente poca cosa, ma miglioriamo, diciamo così, il servizio. Poi abbiamo ancora lapidi per il cimitero, perché purtroppo i morti proseguono. 940 euro, la manutenzione straordinaria dei giochi, due voci di manutenzione straordinaria dei giochi di 3.500 euro e di 800 euro. Abbiamo dei giochi rotti, uno scivolo per bambini, il tubo, le scalette della palestrina, il percorso del ponte tibetano, che devono essere assolutamente cambiati, sostituiti, perché non sono più adeguati. La problematica dei coperchi, dei buloni, i tappi della giostrina. Dopodiché, a fronte di un preventivo elevatissimo che ci è stato fatto,
sempre Proludic.
È stato fatto un preventivo da Holzhof, un preventivo da Proludic, però il nostro tentativo era quello, vorremmo, e questo qui sono le 800 euro, acquistare noi le piastrelle per la pavimentazione e sostituirle utilizzando il volontariato di consiglio, in modo tale, perché noi siamo su un calcestruzzo, io di sentire qualcuno che mi dice che ci vuole una ditta norma per posare delle piastrelle, una
basta che poi siano valide, non so se
le piastrelle vuole essere certificate,
se ci vuole la certificazione poi.
Ma anche allora, che non debba avere una certificazione che la posa.
No, dovrebbe avere la certificazione, però. Allora, se noi vogliamo
qui,
la normativa prevede che le verifiche sullo stato, annuale delle piastrelle, non è mai stato fatto, ok? Perché si deve verificare il rimbalzo
del bambino
nella testa del bambino,
rimbalza bene,
vediamo che cambi il bambino,
ahimè, misura. E si capisce perché questo paese d'Italia non potrà mai uscire da qualcosa, non ce la possiamo fare. I cinesi ti vendono le batterie e poi non ti rispondono neanche,
sì, ti danno neanche i bambini,
Allora,
noi discutiamo della
per realizzare tutta questa serie di maggiori spese, abbiamo minori spese per di 850 euro per il servizio di protezione civile, abbiamo il famoso fondo di solidarietà dei servizi sociali, che l'abbiamo tolto dal capitolo previsto di 3.500 euro. Ne abbiamo 560 invece di riduzione sulle manifestazioni, abbiamo il fondo di solidarietà comunale che sono 3.050 euro e abbiamo 380 euro di minori spese per il servizio di noleggio con conducente per il servizio d'agosto, che abbiamo fatto solo due settimane per l'indisponibilità di Boccardo. E quindi abbiamo speso meno. Dopodiché abbiamo un utilizzo invece di avanzo amministrazione di 6.500 euro destinati in primis per il peso pubblico e per i giochi dei bambini, 4.300 più 2.200, e poi 940 euro invece di un fondo vincolato, di un avanzo vincolato per le lapidi. Dopodiché, e qua termino, abbiamo i famosi 825.000 euro pluriennali che dicevo prima, dove sono stati tolti in un'unica botta dal 2026 e sono stati sviluppati nei tre anni successivi.
300 e 225.
Bravo.
Però se era il terzo anno non viene riportato.
No, non viene riportato perché, perché sono 27, 28 e 29 e quindi nel cronoprogramma, perché i tempi di quel bando, ahimè, sono legati più al 27 che al 26. Noi abbiamo partecipato a due bandi, uno relativo esclusivamente al Ponte dei Mulini e un altro invece di minore entità, e poi uno successivo dove non si aveva ancora la risposta del primo, per tutti i ponti in generale. Dico una cosa che ho dimenticato di dire prima: parliamo dell'illuminazione pubblica dei mulini, è previsto anche che in collaborazione con il comune di Fraconalto, che prevede nei suoi fondi di RFI l'ammodernamento, diciamo così, del campo di calcio dei mulini e della relativa illuminazione, è previsto che loro facciano un'attività con gli spogliatoi nuovi, e quindi a fronte degli scavi loro realizzeranno una parte di scavi, una parte di asfaltatura della strada, quella che dal Ponteto va ai mulini, e quindi a fronte delle richieste dei nostri concittadini metteremo a disposizione fondi pubblici per mettere in una strada che diventa in pratica d'utilizzo pubblico più rispetto a prima.
Ma è pubblica la strada?
No.
È privata. Dopo il ponte che vai verso...
È verso campo. Avendo però un utilizzo pubblico, soprattutto per il campo sportivo, metteremo tre punti luce, quindi il comune di Fraconalto provvederà agli scavi, provvederà alla realizzazione dei corrugati e dei plinti, due verranno messi su plinti, uno verrà messo sul palo, in modo tale che dopodiché cercheremo anche di illuminare, sto trovando un sacco di difficoltà, illuminare due punti della periferia dove ci sono fermate del bus dei bambini, in particolar modo al Ciapin e alla Camagnetta, dove però sto trovando delle resistenze fortissime.
Provincia?
Chi è che?
No, dalla ditte.
E nel sole per le grosse difficoltà che ci sono a realizzare degli impianti con la necessità di plinti, soprattutto quelli col fotovoltaico, perché hanno una dimensione molto grande, un palo molto grande che deve supportare il pannello, la batteria e le luci, sui quali nessuno garantisce la funzionalità.
La funzionalità della luce?
Sì, della luce.
Quello su Fraconalto funziona?
Sì, ma funziona d'estate. Allora d'inverno
facendo mio.
Ti faccio caso.
Dalla soriassa. Non funziona perché quando vado su a Molino vedo tutta
la sera. No, ma la problematica, Pina e Luigi, non è tanto che funzioni.
Il problema... No, dicevamo d'estate, adesso siamo già.
No, ma vi spiego il motivo. Il problema è che quelle luci dovranno servire per dei bambini che prendono la corriera
da lì. Sì, certo. Quello sì,
allora, il problema è capire se la luce dell'inverno alle 4 del pomeriggio.
Metteci un timer che si accende alle 4 di notte, alle 5 del mattino.
Ma infatti è prevista, dovrà essere previsto, perché sicuramente dicono che alle 7 del mattino.
E non va via, fai partire alle 6.
Ma infatti, una delle cose, ad esempio, è quello davanti alla Scila. Che adesso volevo verificare e chiedere a loro, perché è uno di quelli anche, e nello stesso tempo mettere punti luce anche a contatore diventa praticamente, non è davanti alla Scila quello di...
Sì.
È fotovoltaico anche quello.
Quello davanti alla Scila funzionava.
Sì, no,
primi tempi veramente quando arrivavi con gli abbaglianti si spegneva.
Se la ti illumini già tu da
solo. Dicevo, arrivare con dei punti luce anche a contatore è impossibile, perché ad esempio quello della Camagnetta c'è un palo nella curva e comporta il fatto di dover fare due plinti in una riva.
al Ciapin, idem, è sul pratone, diciamo, del coso, tu dovresti portare con uno scavo in strada, dove probabilmente esiste c'è il metano, quasi sicuramente, ma non si sa poi dove fare il plinto a livello di scaletta, perché la fermata è dove c'è la scaletta. Quindi per il momento ho solo resistenze di fronte.
Diamo delle pile ai bambini.
Bisogna dare delle pile. Però sono due punti molto critici. Sono due punti molto critici, soprattutto quello della camionetta, dove si deve anche attraversare la strada e non c'è un riferimento.
È più che altro poi anche il punto proprio stesso dove c'è la fermata. Però lì c'è tutto.
E lì non c'è, anzi, è il massimo che abbiamo ottenuto da Coci.
Va bene. Ci sono altre osservazioni su questa variazione qui?
No.
Se no possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole?
Io lo do a sinistra.
Chi si astiene? Chi è contrario? C'è un...
Io scusate, ma devo andare.
Sì, aspetti, devi votare ancora perché non abbiamo fatto
l'immediato,
ma non solo di questo,
la si può fare per tutto.
Se mi date il consenso, sì.
Consentiamo.
Ma su quella per cui vi siete astenuti?
Ci volevate su quella?
Allora, facciamo, va bene, non c'è problema. Ci asteniamo, però l'immediata esibilità la diamo.
Ok, quella
va bene, secondo me.
Poi quando riceverete i verbali vedrete che sarà astenuti per la votazione e favorevoli. Tutti d'accordo sull'immediato?
Sì,
anche su questo.
Però non ti sei ricordato dell'immediato eseguibilità?
Tu che la volevi sempre,
tu che la volevi
sempre. Dai, che io adoro. Ma lo sapeva che c'è un trino. Ha perso 5 punti.
Anche scusatemi perché... tanto ma...
va bene okay.
Ciao
buonasera,
buonasera, arrivederci.
Io poi me lo farò spiegare di nuovo perché sulle ratifiche
sei sempre stato abbastanza
proprio
concettualmente che non ti
abbiamo già speso i soldi sulle ratifiche abbiamo già speso i soldi
ma devi farlo entro 60 giorni se vai oltre poi se arrivi a ridosso
sì ma noi lo facevamo una volta quando non si pubblicavano le delibere adesso abbiamo tutte le delibere pronte ci vuole un attimo
prego ok, allora nono punto, approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2026 31/12/2030.
Prego.
Allora, il 31/12/2025 scade la convenzione di tesoreria attiva in questo momento. Quindi il TUEL banalmente richiede l'approvazione da parte del Consiglio dello schema della Convenzione, articolo 210, e quello che trovate è lo schema di convenzione che AGID ha realizzato insieme all'Associazione Bancaria Italiana, che deve essere utilizzato, diciamo, come schema, come modello per poi andare a scegliere con la procedura la società. Quindi approvate con questa approvazione, con questa delibera andate ad approvare questo schema, che appunto è uno schema generale di AGID. E quindi poi dopo questa approvazione si inizierà la procedura per arrivare in tempo il 1 gennaio, per garantire la continuità chiaramente del servizio di tesoreria. Se avete domande, non ci sono
problemi. No, bene, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? E eseguiamo immediatamente. Chi è favorevole? Chi si astiene? E chi è contrario?
Decimo punto, galgerò l'approvazione del manuale guida per l'individuazione degli elementi detrattori del territorio.
Allora, avete ricevuto tutti questo malloppo
che abbiamo letto attentamente,
che studiato,
prima, l'ultima,
e anche interrogato attentamente. Allora, il motivo per cui era stato inserito questo punto era perché c'era un bando che prevedeva per la missione che il Consiglio, che il Comune avesse approvato e recepito questo manuale, cosa che portiamo comunque all'approvazione, anche se in realtà poi abbiamo deciso di rinunciare alla partecipazione del bando. Infatti, quando se ne presenterà un altro, l'avremo già pronto. Il bando riguardava la mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio. Avevamo pensato in un primo momento ai cassonetti, però quello era un motivo per cui ci avrebbe portato a un punteggio piuttosto basso, e oltretutto il tempo era anche molto limitato per poter fare il progetto. Il 18 scadeva, il 18 novembre, bisognava partire da zero, tempo limitato che non ci ha consentito neanche di partecipare per la seconda opzione che avevamo, che riguardava la demolizione del vecchio depuratore. Lì, oltre al tempo, c'era anche un motivo economico, perché quel bando partiva da 20.000 fino a 30.000 euro e ce ne volevano già di più soltanto per smantellare, per portare via i detriti del calcestruzzo. E quindi alla fine abbiamo desistito dal partecipare, però lo portiamo lo stesso all'approvazione per un evento, per un utilizzo futuro.
Sarà necessario chiaramente riuscire ad avere un rapporto col GAL, poi ci sarà una riunione nelle prossime settimane dove noi si venga a conoscenza immediatamente dei bandi e non lo si venga a sapere quando,
a cosa fa.
No, dove c'è?
Quando gli è stato comunicato questo? E da chi? Cioè da loro?
Sì.
Però loro l'avranno
però c'erano due bandi in parte. Okay. Il secondo bando dava la possibilità di presentare domande a partire dal 30 settembre e a noi è arrivato dal 20 ottobre. È chiaro che ci sono pochissimi interventi, perché il budget a disposizione prevedeva 6 o 7 interventi, dove il click day chiaramente è da un bel punteggio, e se tu sei già partito male rischi di spendere dei soldi di progettazione per buttarli via.
Principalmente. Sì, o avere un canale diretto con una comunicazione più rapida, oppure consultare mensilmente, periodicamente,
se tu sei ente dentro, devono arrivarti le informazioni. Se tu sei un privato, in qualche maniera
tu che te lo devi cercare,
però
sì.
Anzi, noi proprio ci saranno probabilmente delle prossime riunioni nelle quali il GAL si propone per fare anche interviste sul territorio, per capire le potenziali esigenze del territorio. Questo,
allora, io quando avevamo avuto a che fare lì ci avevamo lavorato abbastanza bene, cioè è un ente con cui si lavora bene.
Chi
è
adesso? La segretaria, non c'è più.
La presidente era la presidente.
Ha scritto una notizia di cui non ricordo il nome, quella che mi chiedo, forse.
Prima c'era Salomone,
No,
in pensione.
Votiamo?
Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario?
Quello immediato non serve, se non
lo infatti. Farò
già che ci sia.
Va bene, allora a questo punto il consiglio è terminato. Buona serata.
Buona serata.
Alla segretaria, ci possiamo dire quella cosa che vuole dire?
Sì,
il volo, così la
sentiamo. Maurizio, quello che dicevi per il cavidotto?
Sì.
Per il cavidotto? Sì.